uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati a The Soup of the Day, e sono tornata anch'io. Vi ho lasciato nelle mani di Angelo ed Angela solo un giorno ed eccomi qui che ritorno a riprendere possesso delle mie mansioni da Master of Ceremonies. Con me Angelo Acerbi, buongiorno.
Buongiorno, quindi sei tornata perché già ti abbiamo fatto schifo, non siamo stati bravi abbastanza.
Ma in realtà stavo per dire invece che bravi, quasi quasi.
Ah ecco, temevi che ti venisse portato via lo scettro.
Lo scettro del potere, io la Wonder Woman di The Soup of the Day.
La Gal Gadot di Fred Film Radio.
Ma magari, ma cioè, ho troppi gadget, me lo sono creduto un po', ma purtroppo ringrazio per avermene mandati, ma nonostante le 180.000 spille, le 40.000 portachiavi e borse di Wonder Woman 1984, ahimè, sono sempre nata nel 1982.
Però, carissimi ascoltatori, grande scoop, nata nel 1982, però è nata oggi, è compleanno della Chiara Nicoletti.
Yeah! Buon compleanno a me! Un altro
invece di festeggiarlo chissà dove, sei qua con me
No, ma la cosa più diciamo così, la breve storia triste è che girano meme bellissimi i nati di marzo ed aprile compleanno 2020, compleanno 2021, e ci sono foto simili, identiche. Ecco, questo un po' è amaro come cosa, perché non volevo fare festa, sia chiaro, perché si sapeva che non avrei potuto fare festa, ma tra questo e avere la stessa identica scena, cioè io, Ale e Mia, figurati, sono felicissima, c'è chi manco quello. Però ecco, il pensiero di una Zoom collettiva mi fa un po' amarezza, ecco.
Sì, no, ma non è più momento, secondo me.
No, basta, manco i brividi su Zoom, cioè proprio siamo passati oltre. E quindi festeggiamo The Soup of the Day, ecco, l'anno scorso non eravamo ancora in programma, perché The Soup of the Day è arrivato un po' dopo, per cui prendiamoci il buono di questa novità, cioè The Soup a farci compagnia e voi ascoltatori a farmi gli auguri.
Esatto, quindi festeggiamo come avrà festeggiato il signor Cameron, no?
Cameron, signor James Cameron, Giacomo Cameron, perché non so se ricordate la diatriba che a un certo punto, qualche annetto fa, Avengers Endgame prende e supera il super incasso stratosferico di più grande incasso della storia del cinema al box office di Avatar. E invece Avatar è uscito di nuovo in Cina, la Cina che ha iniziato il tutto e adesso sta zitta e muta là, bene come sta, e si apre il cinema, è riuscito al cinema e ha superato ancora una volta Avengers Endgame. E c'è un altro meme che gira su Facebook di Zoe Saldana, che come sapete è sia la protagonista di Avatar sia una delle protagoniste di Avengers Endgame nei panni di Zamora dei Guardiani della Galassia, e c'è una foto molto bella di lei con la pelle verde del viso come Zamora, ma con il braccio azzurro dei personaggi di Avatar e sotto "ma resto umile".
I creatori di meme io li adoro, li stimo tantissimo, perché c'è della gente che ha veramente una fantasia e che poi ci fa passare dei bei momenti a noi consumatori.
Sì, ma chi non l'ha pensato? Cioè, eppure Zoe Saldana non è che ha fatto tutta questa filmografia così ampia, però guarda i fatti della vita, nei due film maggiori incasso di sempre.
Infatti, okay. E per chiudere questa intro, io vorrei citare una cosa che è successa, succede questa settimana, cioè oggi credo, o ieri forse, è uscito il numero di Time, questa settimana, dove in copertina c'è Elliot Page che dice con un titolo, quello che io sono veramente, è tutta una lunga intervista a Elliot Page sulla sua battaglia per il riconoscimento dei diritti delle persone trans. E peraltro Elliot Page sta da indiscrezioni uscite dalla sua agenzia, sta ricevendo un sacco di proposte di copioni per progetti che hanno un contenuto o dei personaggi trans, ma anche, e questa era la notizia che l'agenzia voleva comunicare, ma anche di ruoli maschili, di personaggi al 100% maschili, cisgender, come si dice. E questa è una cosa molto interessante, sperando che non sia solo la moda del momento, perché fa notizia dire io ho mandato il copione a Elliot Page, ma spero che siano copioni per ruoli che effettivamente lui possa interpretare. Però è interessante come tutta la polemica che c'era stata all'inizio, quando era stato annunciato la sua decisione di cambiare genere, adesso pare sia rientrata, anzi sembra un boost alla sua carriera maggiore di prima. Adesso vedremo poi.
Vedremo, esatto, sì.
Esatto,
chi vivrà vedrà, però sicuramente già dobbiamo essere felici che le cose si stanno muovendo relativamente velocemente anche per il mondo trans, per cui siamo lunghi proprio, ci vorrà ancora molto molto tempo, ma già che se ne si parla, che se ne parla, e come abbiamo detto noi anche nello speciale, c'è tutta una conversazione, come dire, una letteratura che si sta modificando, direi che sono grandissimi passi in avanti, e quindi noi celebriamo anche questo piccolo passo in avanti con un po' di musica, e torniamo fra pochissimo, perché oggi musica, musical, ecco, le mie passioni in onore del mio compleanno saranno sulla cresta dell'onda, fra poco.
Fred,
avevo parlato di musica, di musical, ed è proprio di musical che vogliamo parlarvi. Innanzitutto, prima di arrivare, come dire, all'argomento caldo, faccio una premessa: non è proprio musical, ma è molto musicale, il live action della Bella e la Bestia, che nel 2017, questo giorno, è stato distribuito nelle sale americane. Pur avendolo abbastanza gradito, non so Angelo tu che ne pensi, con Emma Watson, ricordiamo, nella parte di Belle, della Bella, c'era stata tutta quella diatriba che io ora vi ricordo, sul fatto che le parole in italiano delle canzoni che tanto abbiamo cantato per anni e anni e anni, all'improvviso sono state cambiate. La mia teoria non cambia dal 2017 al 2021, e io credo che ci fossero stati dei problemi di diritti sulla versione italiana, ma la ufficialità di questa modifica è che i personaggi in carne ed ossa non riuscivano con l'imp sync a, come dire, ad adattarsi alle parole italiane. Sì. Tutto questo avrebbe senso se non fosse che invece in Stia con noi, che viene cantato da un candelabro, la scusa non sia la stessa, ma mi dovete dire come faccio io a non accorgermi se il candelabro dice bene una parola in italiano invece di un'altra. Quindi questa scusa non sussiste.
No, è una scusa che tecnicamente sussiste. E che magari in questo caso no, però potrebbe anche darsi che a volte per i lip sync, no, tipo, come si dice, non mi ricordo su quale, sul film di Raffaella, quello sulle canzoni di Raffaella Carrà,
sì,
che Explota, Ballo Ballo, anche lì tra la versione spagnola e la versione italiana, visto che l'hanno fatto in spagnolo, mm-hmm, la bocca si muoveva per pronunciare le parole spagnole, alcuni testi, e loro hanno mantenuto i testi originali italiani, ma il lip sync era assolutamente spaventoso,
certo,
perché ovviamente questi dicevano una roba in italiano, ma la bocca diceva una parola completamente diversa in spagnolo, quindi, e non era bellissimo da vedere.
Però là era proprio eclatante, un candelabro che ha una bocca minuscolissima fatta al computer mi risulta un po' più ostico come meccanismo, ma va bene, ricordiamo questo anniversario e se avete voglia magari ve lo andate a rivedere, soprattutto per chi ha Disney Plus, lì c'è tutto, tutte le belle e le bestie che volete. Ma super novità in tema e nel campo dei musical al cinema, questa domenica scorsa in un evento speciale, ovviamente rigorosamente online su Zoom, il meraviglioso creatore, cantante, attore, musicista Lin-Manuel Miranda, il creatore di Hamilton, si è collegato insieme al cast di In the Heights, Sognando a New York, distribuito da Warner Bros., per appunto annunciare l'arrivo di questo musical e raccontarcelo un po'. E Angelo, ovviamente, che è l'espertone nonché super fan dei musical, sa tutto, già sa tutto, vero?
Sì, allora, anche perché questo è un musical che io stavo aspettando, io e i miei amici musicomani, non so come si dica, sto aspettando da un bel po', anche perché la produzione teatrale risale al 2005, quindi se ne parla da un gran bel po'. È stato prodotto anche off Broadway e poi è arrivato a Broadway nel 2008 come teatro. Poi è stato i diritti cinematografici erano stati acquistati da Harvey Weinstein per trasformarlo in film con la Miramax. Poi quello che è successo a Harvey Weinstein lo sappiamo tutti, quindi il progetto è caduto, è rimasto un po' lì sospeso fino a che la Warner non l'ha comprato e ha deciso di procedere nei lavori per la trasformazione in film. Si chiama In the Heights perché è ambientato a Washington Heights, quartiere di New York, che è popolato in gran parte da dominicani, comunque sudamericani, di origine sudamericana, ed è una specie di West Side Story, diciamo, come tipologia, un po' più sognante, come dice giustamente il sottotitolo italiano, ed è la storia di un giovane che si chiama Usnavi, che ha una bodega, un barrettino, un negozietto, che lui è di origine dominicana, lui sogna di ritornare nella Repubblica Dominicana per aprire un bar sulla spiaggia, e tra i suoi amici c'è Nina, che è una giovane dominicana che è andata a studiare alla Stanford e che torna in quartiere e si innamora di un vecchio amico, nascondendo il fatto che lei ha dovuto abbandonare l'università perché dovendosela pagare faceva troppi lavori, non aveva tempo per studiare e ha dovuto abbandonare. E poi c'è questo altro personaggio affascinante della nonna, della abuela Claudia, la nonna di Nina, che è anche praticamente quella che ha cresciuto Usnavi, perché Usnavi era orfano fin da bambino, che vince $96,000 alla lotteria. E tutti questi ingredienti, diciamo, poi si sommano creando una storia di amicizia, amore, sogni e dolore, ovviamente come tutti i musical che si rispettino, con uno score scritto e i testi scritti da, appunto, come hai detto tu, Lin-Manuel Miranda, che ha poi prodotto quel capolavoro assoluto che è stato Hamilton. Questo sarebbe, allora, il film dovrebbe uscire a giugno, giusto?
Cioè, sì, l'anno a giugno nelle sale che saranno aperte, come dire, cioè,
questo
in America e in contemporanea su HBO Max. Questa è la politica che fino ad ora ha attuato Warner Bros., per cui niente di nuovo sul fronte occidentale. Ora bisognerà capire se tutta questa politica verrà parallelamente applicata qui, chi lo sa, noi. A giugno che fine abbiamo fatto, come si suol dire, e no, confine speriamo di aver esagerato.
a giugno le sale dovrebbero aprire, però sarebbe bello riuscire a vederlo in sala un film così, perché la qualità, cioè la qualità già solo coreografica meriterebbe un'attenzione, un godimento sul grande schermo piuttosto che sul piccolo o medio piccolo, in base a quanti pollici uno ha in casa di televisore, però comunque è sempre un po' sminuente, ecco. Però speriamo tantissimo, io lo aspetto con grande grande trepidazione.
E quindi, cioè, se c'è il tuo, come direbbero in gergo ormai, hype, e allora figurati, deve essere l'hype di tutti. Sai quanto ne parleremo se è bello? Speriamo di potervi raccontare quanto è bello vederlo in sala.
Esatto.
Fred. Questa sera in prima visione su Rai 2 per due serate, quindi stasera mercoledì 17 e il mercoledì 24 marzo alle ore 21:25 arriverà la quarta stagione di Rocco Schiavone, la fiction serie TV tratta dai romanzi di Antonio Manzini per la regia di Simone Spada con Marco Giallini nei panni del protagonista, l'ispettore Rocco Schiavone, vicequestore in forza alla Polizia di Stato, romanissimo, che però per chi segue la serie si ritrova a dover svolgere le sue funzioni proprio ad Aosta. Ho incontrato Marco Giallini, Antonio Manzini e Simone Spada per un'intervista e ora per farvi, come dire, pregustare un po' queste nuove avventure di questo vicequestore sui generis, vi faccio ascoltare un estratto dell'intervista. Allora, volevo capire se Antonio Manzini ci poteva un po' riassumere quello che succede in questa nuova stagione di Rocco Schiavone.
Sono due libri, Il reale va più e All'amore l'amore. Rocco deve chiudere un giallo che già, un caso che è già cominciato era già cominciato nel libro precedente, che era Fate il vostro gioco, cioè un caso che riguarda il casino di Saint Vincent. E invece All'amore l'amore c'è Rocco, lo ritroviamo in ospedale per un incidente avvenuto sul lavoro, per una sparatoria, e proprio all'interno dell'ospedale si apre un caso che magari Rocco non avrebbe neanche avvicinato se non fosse che anche lui era un degente. Ci si parla anche degli altri personaggi, si parla degli altri poliziotti, degli amori di Antonio Scipioni che è diventato vice ispettore, si parla dell'amore di Casella, che è uno dei, parla anche, cioè, degli altri personaggi che sono attorno a Rocco Schiavone, per renderli non più delle macchie di non chiari colori, ma qualcosa di più definito, perché sono dei, io le vedo anche loro.
Domanda per Marco, ma anche ovviamente Antonio, Simone Spada: come si evolverà, diciamo, il personaggio di Rocco Schiavone anche dal punto di vista sentimentale? Mi sembra di capire, almeno da sinossi, non tanto da quello che abbiamo visto, che
mi dici da sinossi
c'è qualche risvolto sentimentale, pare, e quindi volevo capire anche da questo punto di vista come cosa dovevamo aspettarci, ecco.
È chiara, è l'evoluzione, tu mi dici l'evoluzione, non c'è evoluzione, come dice il mio scrittore e anche il mio regista che beve. Che c'è un'involuzione, ma Rocco vive, cioè vive, non lo so, non mi ricordo quello che fa, non mi ricordo io, cioè che un po' sono diventato pure lui, cioè, me lo sento molto vicino, di conseguenza io non mi ricordo quello che ho fatto ieri. Mi dovrei andare a rileggere il libro oppure chiede a Antonio l'amore. Ma di chi me innamoro? Mica mi ricordo, ma giuro, non me innamoro, faccio l'amore. Non era male, Antonio?
C'è anche questa possibilità, o come mi ha spiegato Marco, ecco.
No, come mi ha spiegato benissimo Marco.
Come mi ha spiegato benissimo Marco, ma tanto lo sai che...
Ma Marco ha profondamente ragione, anche perché bisognerebbe chiedere a Rocco Schiavone, io non lo so.
Ecco fatto. Lo sapevo.
Comunque, Montalbano ha perso la testa, quindi noi vogliamo capire se anche Schiavone perderà la testa per una donna.
Da esperto esterno che guarda Rocco muoversi per i vicoli della Val d'Aosta, io penso che Rocco, non so se si è, quest'anno si è innamorato di chi, si ha fatto l'amore, questo lo vedrete nelle puntate e secondo me sarà bello anche scoprirlo, però secondo me Rocco nella sua depressione è sempre un po' innamorato, perché alla fine vive molto le cose, vive molto le persone, e quindi sì, probabilmente forse un giorno incontrerà, però non credo che sia l'amore felice, se l'amore che alla fine lo metterà in una condizione di serenità, non è quello l'amore che Rocco Schiavone cerca, ecco, credo questo. Sia un po', sono amori tumultuosi suoi, sono amori molto passionali, impetuosi, come un po' nessuno.
Questo è un bolo. È ripartito. Amori tumultuosi, certo. Perché no? Mi piace.
Scusate, ma l'amore tumultuosi poi sono anche un po' la vita, eh? Cioè, se no che amori.
Ha tentato. Si è ripreso da sé. No, non ce l'ho mai avuto un amore non tumultuoso. A parte che quanti ce l'ho avuti in amori? Il metro, no? Non ho parametri, cioè l'amore, che ne so, boh, che vuol dire? Se dopo passa, che amore è? Dice, è finito l'amore, che cazzo stai a dire? I figli non finisce.
Abbiamo parlato molto di amore, ma un'altra cosa fondante per Rocco Schiavone è l'amicizia. Lo si vede in questo legame solidissimo che ha con i suoi compagni d'infanzia, che cerca un po' di ritrovare qui anche con i suoi compagni di questura. Secondo te, Marco, quanto è importante ti ci ritrovi in questo valore dell'amicizia?
Sì, questo è vero, nel senso che quella cosa ce la trovo molto, perché per quanto mi riguarda, perché insomma è uno dei sentimenti, no, che provi per una persona che c'hai condiviso tanta roba, no? Come dici tu, da ragazzo, che non è prerogativa dell'amicizia in assoluto, cioè non è che deve essere per forza il fatto di c'è gente che ho conosciuto qualche anno fa che magari ce l'ho dentro al cuore più di uno che, no? Magari è un amico, ma è un amico così, con il quale ho condiviso tante cose, ma non l'ho sentito mai dentro, no? Ci può capitare, poi io sono abbastanza empatico nonostante l'aspetto, per cui d'amici, no, c'erano tanti, e però è molto importante, lì la vedo, lui la cerca, lì la cerca e la respinge in caserma, no? Fa del tutto per stare antipatico a tutti, compreso Ernesto D'Argeni, compreso però ecco, l'amicizia con loro, che riporta un retaggio insomma non proprio pulitissimo, è una cosa che lui sente chiara e alla quale è legatissimo, perché se non c'hai quella roba lì, io raccontavo una volta che uno, 2 anni che non lo vedevo, 2 o 3 anni, l'ho chiamato, mi è venuto a ripiare sulla salaria che mi hanno fermato con la macchina, un meccanico, mi sono ritrovato il suo numero, cioè viene lì, mi smonta, ma così, ha preso 2 chiavi, che ti è successo? Sono ripartito, invece di chiamare il carattrezzi, eccola l'amicizia. Te pare poco? Red Film
Radio. Ed anche per questo mercoledì è arrivato il momento dei consigli su cosa vedere stasera, Angela, e soprattutto questa settimana siamo anche più stanchi del solito, più chiusi in casa del solito, quindi
per rifarsi gli occhi in senso totale, 2 film sono in contemporanea, bisognerà scegliere, ma qualunque si scelga, c'è una star, insomma, che è una del mio cuore e anche del tuo cuore, Viggo Mortensen. Quindi quando c'è Viggo, che dire, il film già va bene. I 2 film in questione sono: 1, prima visione Rai 1 alle 21:25, Green Book, premio Oscar. filmone, premio Oscar meritato o non meritato, vabbè, se ne è molto parlato. In questo film il nostro Vicco interpreta un autista che porta a spasso per l'America un musicista afroamericano, e naturalmente deve fare in modo che al musicista non succeda niente, perché siamo negli anni 50 e il razzismo, insomma, aveva, come dire, un suo momento di fulgore, non che anche adesso, insomma, sia superato, però diciamo che allora era molto più difficile. Essere dei bravi musicisti jazz aiutava, ma non bastava, quindi ecco che Vicco insomma si pone come suo braccio destro, e naturalmente strada facendo tra i due nasce un'amicizia, insomma, e Vicco, che è assolutamente, come dire, prototipo dell'americano bianco vagamente razzista, piano piano impara a capire cosa può avere in cambio da questo musicista, e viceversa. Ora, però, se io dovessi consigliare il vero film della serata, e è quello sul quale punto sempre con il nostro amato, è certamente History of Violence.
Diciamo che è un altro, 21. Come dire, un altro mondo. Sempre, ecco, Vicco, però è proprio altre sfumature di Vicco.
Altre sfumature, tra l'altro, appunto, film di David Cronenberg del 2005, Cronenberg di cui abbiamo festeggiato il compleanno, mi pare, un paio di giorni fa, e quindi anche questo è un modo per dire tanti auguri. E beh, la vicenda è quella di un uomo tranquillo all'apparenza, che insomma a un certo punto è costretto a fronteggiare due ossi duri che arrivano nella sua tavola calda e cercano di rapinarla. Da quel momento la sua vita va in subbuglio, e piano piano riaffiorano dal passato delle storie oscure, e quindi lui deve ritornare a fare i conti con il passato. Insomma, è un film che credo non ci sia bisogno di aggiungere molto altro, perché è pieno di atmosfere torbide e torride, un film in cui il sangue abbonda, ma abbonda anche la passione, e anche quella parte oscura che ognuno di noi tenta di reprimere, ma poi alla fine viene alla luce. Accanto, è vero, accanto a Viggo Mortensen, Maria Bello nei panni della moglie, Ed Harris, quindi insomma un signor attore, William Hurt, cast super, la regia, abbiamo detto, quella di Cronenberg, che continuerà poi a dirigere Viggo Mortensen in altri due film, e insomma questo è il film da non perdere. Non so, credo che tu sia d'accordo con me.
Assolutamente. Comunque questo andare Oh Viggo tutta la sera mi piace, e sicuramente piacerà anche ai nostri ascoltatori. Fidatevi di Angela Prudenzi.
Fred Film Radio.
E siamo tornati in compagnia di Angelo Acerbi per fra pochi minuti darci appuntamento a domani, chiudere questa puntata. Angelo, mentre non c'eravamo, cioè non c'eri, innanzitutto abbiamo parlato della tua città, perché tutti ti pensano sì, torinese, ma in realtà diciamolo che tu potevi benissimo stare dentro alla puntata di Rocco Schiavone.
No, difatti sono molto 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 curioso di vederlo.
E poi tu, avevamo già parlato fuori onda, ovviamente, che tu non la vedevi bellissima come la vedo io a Aosta dentro Rocco Schiavone, però devo dire regione la regione che ti ha dato i natali qui viene celebratissima, ci sono dei posti di natura proprio al di là della città molto belli.
No, ma devo dire che sono andati avanti con la celebrazione degli spazi sempre meglio in tutte le scatenate, noi pare che in queste ultime due si siano proprio scatenati, cioè hanno usato molto di più la città rispetto a prima, sì. E quindi no, poi la città è una bella città, ovviamente io ci ho vissuto 28 anni e poi ce n'avevo belle che basta, era troppo piccola, certo, per le mie velleità, e quindi mi sono allontanato, però è una cittadina da 35.000-40.000 abitanti, quindi insomma piccola, carina, ma viverci insomma
devo dire, non so se a te ha fatto sorridere, ma a me radiofonicamente avere Giallini che parla di Aosta e di Rocco Schiavone con quel suo romano inconfondibile, cioè ho poche interviste con Achia, quindi l'ho voluta lasciare così pura.
Ripetuto più volte.
Ma a proposito di Rocco Schiavone, ecco, come Angela nella sua incursione sui consigli TV ci ha ricordato, stasera veramente è molto difficile scegliere, perché se da una parte, se sei curioso di vedere la quarta stagione di Rocco Schiavone, vai su Rai 2 e poi dopo c'è il doppio Viggo. Però mi sa che tu già hai deciso
il double whammy di Viggo. Sì, perché mi dispiace, ma tra quei due è History of Violence tutta la vita, proprio.
Pure io, se hai sentito, si capiva un po', ecco, dove pendevo. Ma visto che siamo...
Così, Green Book a mia mamma, ecco, mi guarderei History of Violence, ecco.
Tua mamma che è a Aosta e quindi non vede intanto Rocco Schiavone, tanto l'avrà già visto, perché io... no, scherzo. E si vede Green Book, ma veniamo al nostro core business, come dico sempre io, cioè i festival. Ebbene, intanto è stato presentato la prima edizione dei Luoghi dell'Anima Italian Film Festival, organizzato da una manifestazione ideata e presieduta da Andrea Guerra con la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, nata nel centenario della nascita di Tonino Guerra, e quindi non è un caso che i Luoghi dell'Anima Italian Film Festival sia dedicata appunto a Tonino Guerra. Questa prima edizione si terrà da domani 18 marzo al 21 marzo, e intanto quindi, se vi mancano i festival, c'è già questa novità. Ma invece di non novità si parla quando si parla del Festival di Cannes, perché faccio ironia, ma Thierry, il nostro caro delegato generale, direttore artistico del Festival di Cannes, ha pensato bene, ha avuto paura che ce lo stessimo dimenticando, perché effettivamente sono tipo 3 settimane che non parliamo del Festival di Cannes, e quindi ha ritenuto necessario ricordarci che cioè non è cambiato niente, è sempre a luglio e c'è sempre il presidente di giuria Spike Lee. Ci dovessimo dimenticare che a luglio la pandemia sarà finita grazie al Festival di Cannes?
No, ma magari aveva paura che c'erano stati dei rumors che Spike Lee stava rinunciando e lui voleva avere la certezza, quindi avrà avuto la certezza e ha riconfermato questa informazione, o se no veramente è un po' lì poverino che non sa più che cosa fare, anche perché se il Festival di Cannes rimane a luglio, siamo marzo, cioè nell'arco di un paio di mesi fin questi li devono scegliere. Quindi vuol dire che qualche certezza dovranno darla prima o poi, anche magari degli altri membri della giuria, oltre che del presidente, ad esempio.
Però, ma io sarà che appunto che oggi è il mio compleanno, quindi sono più cinica, di un anno più cinica, e così mi limito a rispondere: chi vivrà vedrà, e anche questa non è una battuta, è un'amara realtà. E quindi cosa ci resta da fare? Che se supero il compleanno, ci risentiamo domani mattina, sempre alla stessa ora, che sono le 10 circa o giù di lì, per citare sempre Angela Prudenzi, sul canale italiano ed Entertainment di Fred, oppure ancora in replica durante la giornata, oppure se siete degli habitué, non degli orari che vi imponiamo, ma dei vostri amati podcast, ci trovate sulle migliori piattaforme e in più con la nostra selezione di brani anche su Mixcloud. E quindi grazie Angelo, grazie ad Angela, grazie a Marco Giallini e il blocco tutto di Rocco Schiavone stasera, a tutti per essere stati con noi, a domani su Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami sono Bor Kruterzyk.
Fred Film Radio, radio filmowe Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.